al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile, buongiorno. La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che si celebra ogni anno dal 18 al 25 gennaio, compie 100 anni in questo 2008. Una tappa storica, come scrivono in un messaggio congiunto i rappresentanti delle chiese cattolica, ortodossa ed evangelica in Italia, di grande importanza per la riconciliazione, la fratellanza e l'unità dei cristiani, per la realizzazione della volontà di Dio, che tutti siamo una cosa sola. Il messaggio è firmato da Monsignor Vincenzo Paglia della Conferenza Episcopale Italiana, Domenico Maselli della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e dal Metropolita Ortodosso d'Italia, Gennadios Zervos. Per l'anniversario le chiese hanno scelto come tema di riflessione l'esortazione "Pregate continuamente", esortazione tratta dalla prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi. La preghiera, spiegano i tre rappresentanti cristiani, cambia la mentalità e aiuta i cristiani a considerare gli altri fratelli, figli dello stesso Dio Padre, e costruisce ponti d'amore, di pace e di speranza. Dicevamo dunque 100 anni, un importante anniversario. Era infatti il 18 gennaio del secolo scorso, il 1908, quando per la prima volta si celebrò un periodo di 8 giorni di preghiera specifica proprio per l'unità dei cristiani. Ma quali sviluppi ci sono stati in questi 100 anni? E allora Giovanni Peduto ne ha parlato con Monsignor Eleuterio Fortino, sottosegretario del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Sentiamo.
L'origine della preghiera organizzata per l'unità dei cristiani, organizzata in una data precisa tra il 18 e il 25 gennaio, proviene da un anglicano degli Stati Uniti, poi entrato nella Chiesa Cattolica, padre Paul Watson, che ha proposto appunto questa iniziativa di pregare un ottavario per l'unità della Chiesa, lo chiamava lui, ogni anno, con l'intenzione di chiedere al Signore l'unità di tutti i cristiani. Egli aveva anche scelto queste date che rimangono dalla sua iniziativa, dal 18 gennaio al 25 gennaio. Perché il 18? Perché il 18 in quel tempo si commemorava la cattedra di San Pietro. Allora partiva da questo punto solido che è la cattedra di San Pietro per iniziare la preghiera che terminava il 25 gennaio, memoria della conversione di San Paolo. Indicava perciò due elementi importanti. Questa prassi è stata progressivamente approvata dall'autorità della Chiesa e progressivamente si è divulgata. Nel 1936 l'abbé Paul Couturier di Lione ha proposto una base di preghiera più larga che ha dato possibilità agli altri cristiani di associarsi più facilmente. Questa tradizione di preghiera partita da Watson, allargata da Couturier, praticamente è arrivata fino a noi.
Poi, Monsignore, la grande svolta si è avuta col Concilio Ecumenico Vaticano II.
Certamente, il Concilio Vaticano II in tre punti parla della preghiera per l'unità. Nel primo momento afferma che la preghiera fa parte di quel nucleo centrale che è l'anima dell'intero movimento ecumenico. In un secondo punto dice che le preghiere comuni sono uno strumento molto utile per impetrare la grazia dell'unità. Il terzo momento, quando il Concilio parla dell'unità, è la conclusione del decreto sull'ecumenismo, dove dice che noi cattolici siamo convinti che la santa causa di ristabilire la piena unità tra i cristiani supera la forza umana, quindi fa affidamento alla preghiera. Dal Concilio in poi la preghiera per l'unità ha avuto una grande divulgazione nella Chiesa Cattolica e nel mondo cristiano in genere.
Quest'anno il tema insiste proprio sulla preghiera, pregate continuamente, se non vado errato.
È sintomatico che si è presa la lettera di San Paolo ai Tessalonicesi. San Paolo aveva creato la prima comunità cristiana a Tessalonica, poi sente, dopo un certo tempo, che vi sono delle divisioni. E allora scrive quella lettera e qui dice pregate continuamente, pregate incessantemente.
Monsignore, nell'ambito del dialogo ecumenico un posto di grande rilievo è quello delle relazioni tra cattolici e ortodossi e in questo campo lei è un esperto. Può farci un po' una sintesi dell'attuale situazione del dialogo cattolico-ortodosso?
Lei si riferisce al dialogo cattolico-ortodosso, cioè al dialogo teologico. Quest'anno questo dialogo ha compiuto un passo positivo. È aperto al futuro. Nel mese di ottobre, dall'8 al 14 ottobre, si è tenuta a Ravenna la decima sessione della Commissione Mista Internazionale fra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa nel suo insieme, cioè con la partecipazione di tutte le Chiese autocefale. Il tema è un tema ampio, un tema difficile, un tema che non si risolve in una sessione. Anche se questa sessione ha dato particolare importanza e ha avuto convergenze importanti. Il tema era la comunione ecclesiale, la conciliarità e l'autorità nella Chiesa. Si è affrontato in particolare l'autorità nella Chiesa a livello universale, cioè qual è il ruolo del Vescovo di Roma nella comunione delle Chiese. Il progresso stato è che alla luce della storia, riflettendo sul primo millennio, si è concordato che, nel testo si parla Oriente e Occidente, per capirci cattolici e ortodossi, concordiamo che nella Chiesa a livello universale c'è un protos, un primo, cioè il Vescovo di Roma che ha un ruolo particolare nella Chiesa di Cristo. La Commissione ha sottolineato come problematico e da discutere il fatto che non si è d'accordo, cattolici e ortodossi, sulle prerogative di questo primato. E per l'anno prossimo ha proposto che si riunisca la Commissione sul tema il ruolo del Vescovo di Roma nella comunione ecclesiale nel primo millennio. Cioè si comincia a studiare come difatti la comunione delle Chiese e il ruolo del Vescovo di Roma è stato concretamente vissuto nella storia, considerando i cambiamenti che ci sono stati, la maturazione che è avvenuta nella coscienza cristiana e i problemi posti che meritano una soluzione.
Quando e dove questo incontro?
Nella prima parte di questo anno 2008 si incontreranno due sottocommissioni di studio sullo stesso tema, parallelo. Poi dal 27 settembre al 4 ottobre si incontrerà il comitato misto di coordinamento che degli studi fatti dalle sottocommissioni preparerà una sintesi organica come progetto da sottoporre alla sessione plenaria. La sessione plenaria si riunirà nell'autunno del 2009, non è ancora fissata la data, il luogo, ospite della Chiesa Ortodossa.
I suoi auspici, Monsignor Fortino, per il futuro?
I miei auspici sono quelli che provengono dal tema della preghiera dell'unità di quest'anno. La preghiera continua. L'auspicio finale è che tutti i cristiani possiamo celebrare insieme l'unico sacrificio di Gesù Cristo, l'Eucaristia.
Grazie dunque a Giovanni Peduto per questa intervista, Monsignor Eleuterio Fortino, sottosegretario del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Stiamo infatti parlando della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si celebra da 100 anni, ogni anno dal 18 al 25 gennaio. E dunque un importante anniversario. Dobbiamo introdurre il secondo ospite. Stiamo parlando del teologo Don Nicola Bux, vicepresidente dell'Istituto Ecumenico San Nicola della Pontificia Università San Tommaso. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, la prassi della preghiera per l'unità offre l'opportunità a tutti di partecipare a questo movimento ecumenico, però vogliamo spiegare che cos'è il movimento ecumenico e chi vi partecipa?
Il termine ecumenico nell'antichità era sinonimo di comune generale. Verso la prima metà del secolo scorso subì una metatesi, diventando sinonimo di riunificazione dei cristiani. Però in sostanza esso ha praticamente teoricamente eclissato e sostituito, almeno a constatare, anche il termine cattolico, che poi, se vogliamo, è più in profondo sinonimo di ecumenico, anche se vi sono stati alcuni prodromi nel XIX secolo in America, nell'Europa anglosassone, come la Conferenza Universale delle Missioni, svoltasi nel 1910 a Edimburgo, viene ritenuta generalmente il primo atto del movimento ecumenico.
Quindi possiamo dire che il movimento ecumenico mira all'unità anche visibile della Chiesa.
Il movimento ecumenico direi che nasce quasi ispirato, dallo Spirito di Dio, spingendo i cristiani che fino ad allora erano separati e quindi anche in un certo senso si ignoravano tra loro, a cercare una forma di unità. Naturalmente poi ci sono state varie conferenze a Stoccolma nel 25, Losanna nel 27, a Oxford ci furono due congressi nel 37, finché nel 48 non nacque il Consiglio Ecumenico delle Chiese, un'associazione di chiese che appunto voleva direi far suo questo sforzo dell'unità, ma fino ad allora la Chiesa Cattolica non faceva parte del Consiglio perché vi ha fatto parte solo successivamente.
Una citazione: il Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, Casper, scrive: la definizione più breve e pregnante del movimento ecumenico suona perciò in questi termini: scambio di doni. Uno scambio di doni però che a volte incontra delle difficoltà.
Beh, questa è un'espressione, come si sa, coniata dal Santo Padre Giovanni Paolo II, che insisteva molto appunto sullo scambio dei doni rivenienti dalle differenti tradizioni di ciascuna chiesa. E quindi in certo senso è così, il movimento ecumenico è uno scambio di doni. Bisogna però, ad onor del vero, anche tenere d'occhio, direi, alcuni aspetti critici del movimento ecumenico, perché per esempio nell'indicare le diverse chiese e comunità cristiane si è passati dall'uso del termine confessione a quello di denominazione, usando tra l'altro un termine soprattutto di provenienza anglosassone. Questo ha finito per ingenerare nelle chiese l'idea che la Chiesa come tale non esista più e che quindi il movimento ecumenico debba in certo senso ricomporla, farla accadere. Si sa che questo concetto però dalla dottrina cattolica non è assolutamente condiviso.
Tra l'altro il movimento ecumenico, che ribadisco, appunto le parole non sono mie, come ci ha spiegato Don Bux, il movimento ecumenico mira all'unità visibile della Chiesa, ma non all'uniformità della Chiesa.
Certamente.
Vogliamo spiegare questa differenza sottile, ma in un certo senso anche abissale?
Beh, l'uniformità significa che le forme che dalla storia vengono alle singole chiese particolari non possono appiattirsi in una sola, unica forma. E quindi è chiaro che unità non è uniformità. Unità significa sostanziale, convenire sui vincoli di questa unità. Poco prima Monsignor Fortino ha ricordato appunto questo vincolo, direi in certo senso decisivo, quello della responsabilità del Vescovo di Roma, o noto come primato petrino romano, e che diventa appunto il vincolo visibile da cui si vede che i cristiani formano una unità e non una uniformità.
Per quanto riguarda l'accusa che a volte viene mossa alla Chiesa, cioè quella di fare proselitismo, vogliamo mettere invece in chiaro che lo scopo dell'unità la Chiesa Cattolica non lo vuole raggiungere in questi termini?
Recentemente c'è stata una nota dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede su alcuni aspetti dell'evangelizzazione, dove ancora una volta si chiarisce questo concetto. Come è noto, il termine proselitismo si trova negli Atti degli Apostoli, ed è un termine negli Atti degli Apostoli assolutamente positivo, indicava l'azione apostolica che chiamava alla fede cristiana quanti per esempio provenivano innanzitutto dal giudaismo, poi successivamente anche dal paganesimo. Questo termine poi negli ultimi decenni, soprattutto all'interno dell'esperienza del movimento ecumenico, si è un po' caricata di un'accezione negativa, cioè quasi che gli uni vadano, come dire, a rubare le pecore agli altri. E non si può negare che talvolta, diciamo, questo sistema sia stato attuato qua e là da pastori delle diverse chiese, però indubbiamente per la Chiesa Cattolica, l'annuncio del Vangelo deve avvenire in assoluta, totale libertà. La fede non si può imporre, come tra l'altro proprio in questi giorni abbiamo sentito dal Papa nel messaggio che avrebbe dovuto leggere all'Università di Roma. La fede non si impone, non la impone nemmeno evidentemente il Papa, semmai il Papa ha la funzione di sollecitare, di tenere viva la tensione alla verità. Quando una persona nel suo cammino ritiene di essere approdata ad una consapevolezza ulteriore che la porta a desiderare di diventare cattolica, proveniendo da altra religione o proveniendo da altra confessione cristiana, su questo nessuno può, appunto, per lo stesso principio di cui sopra, impedirla, perché appartiene alla libertà di coscienza e di religione poter fare questo passo. D'altronde, realisticamente, questo è un fenomeno sempre avvenuto. Oddio, può avvenire anche il contrario, succede anche che un cattolico possa decidere di diventare ortodosso. Per la Chiesa Cattolica il passo di un cristiano non cattolico che decida liberamente, senza costrizione alcuna, di chiedere di appartenere alla Chiesa Cattolica va rispettato e aiutato.
Io ringrazio il teologo Don Nicola Bux, vicepreside dell'Istituto Ecumenico San Nicola della Pontificia Università San Tommaso di Bari. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
Prego, a lei, buon lavoro, grazie.
Si chiude dunque, al di là della notizia, la puntata di oggi era dedicata appunto alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che si celebra da 100 anni, ogni anno dal 18 al 25 gennaio.